redigio.it e la storia continua.
Questa è la storia della Saffa che ha compiuto 70 anni, 50 anni fa. Dalla copertina del fascicoletto a stampa preparato per l'assemblea degli azionisti il gennaio 1969 risulta che l'esercizio sociale chiuso al 30 settembre 1968 è il 40esimo. Invece gli anziani della Saffa insistono nell'affermare che il 31 dicembre 1968 la società ha compiuto 70 anni. Nemmeno le belle donne osano togliersi di dosso 30 anni. L'equivoco nasce dalla consuetudine che hanno le società per azioni, quando si verificano particolari fenomeni, di cambiare nome, proprio come i baronetti inglesi che si presentano alla storia, tanto per fare un esempio come Sir James Eric Drummond, che era ambasciatore inglese a Roma, negli anni che prepararono la tragedia italiana con il nostro effimero impero e che oggi incontriamo come Lord Perth. Se nel signor Drummond vi è sangue di un duca inglese, nella Saffa vi è quello della sua regina madre, cioè la società anonima Fabbriche Riunite di Fiammiferi, costituitesi a Milano il 31 dicembre 1898 con Rocito notaio Ambrogio Biraghi, alla presenza di due testi, un ben precisato avvocato e un altrettanto ben chiaramente indicato portiere, il che fu di buon auspicio evidentemente per la consuetudine di vita democratica delle società di larga comprensione verso tutte le categorie dei suoi componenti, e vi erano anche inoltre altre 21 persone variamente interessate alla sottoscrizione di un capitale sociale che, sebbene previsto inizialmente in lire 7 milioni, si stabilizzò a seguito di rimborso di quanto richiesto prudenziale in più all'inizio sulle 2 milioni 800 mila. E che tale rimase dal 1905 al 1918. Oggi, che sono di attualità le concentrazioni e la necessità delle quali è tanto sentita e raccomandata sia dagli economisti, ma sia dagli uomini d'affari, che poi non le operano, vale la pena di spendere due parole per questa antesignana concentrazione, che riunì allo scadere del secolo scorso ben 13 stabilimenti diversi, ubicati nel nord, centro e sud Italia, quando ancora non era maturato un quarantennio della sua vita formale e lo spirito associativo era ancora lontano dall'essere inteso dagli uomini d'affari. Ci soccorre la relazione del Consiglio di amministrazione dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del giorno 31 marzo 1900, convocata alle ore 14. Ora l'ora sarebbe oggi considerata insolita e particolarmente incomoda, con gli avvisi inseriti nella Gazzetta Ufficiale e nel giornale quotidiano Il Tempo di Milano, la quale dice, e vale la pena di riportare cospicua parte, che negli anni precedenti il 1899, assai tristi volgevano le condizioni generali dell'industria e del commercio dei fiammiferi in Italia. E mi sia concesso un primo commento. L'Italia aveva attraversato negli anni precedenti un lungo periodo di crisi economica, culminata nel 1896. Quello dell'impresa africana era un diversivo per superare la crisi, che fece scuola, perché venne ripetuto 40 anni più tardi. Secondo alcuni economisti stranieri, nel periodo 1888-1896, l'incremento della produzione industriale italiana riferito ai sei rami fondamentali, poiché allora i dati più completi non ve n'erano, aumentò solo dello 0,3%. La concorrenza tra gli industriali era disastrosa per tutti, continua la relazione. Ne si trovava mezzo per porre riparo al sempre crescente rinvilimento dei prezzi di vendita. Invano si erano tentati accordi tra i maggiori fabbricanti, rotti appena nati, e la lotta tra gli industriali si faceva sempre più acerba, accanita, con grande sciupio di forze, di energie, di capitali e senza vantaggio del pubblico consumatore. Sembra proprio di leggere una relazione al bilancio del 1968 di una qualsiasi delle imprese cartarie italiane, le cui baronie di industriali padroni non sanno dar vita a concentrazioni nemmeno oggi. Ma la prima relazione delle fabbriche riunite dei fiammiferi continuava, e anche questo si addice all'industria cartaria italiana di oggi, ma solo ad essa. Prima dell'inizio delle società nostra, i mercati esteri non presentavano un miglior quadro del mercato italiano. Alla concorrenza sfrenata che colà si facevano i nostri industriali partecipavano le potenti organizzazioni estere. Oggi la situazione non è un gran fatto mutata, è diminuita la concorrenza italiana, ma su quei mercati abituati a prezzi rovinosi, la concorrenza estera, in presenza dei nostri tentativi per migliorarli, si è fatta più gagliarda di prima. Cosicché, se il commercio di esportazione dà sfogo ad una parte dei suoi prodotti, esso non presenta una società un campo di lauti profitti. Anche allora, come oggi, per riuscire a convincere gli industriali di un ramo della produzione ad unire le proprie forze, unico mezzo per far progredire l'industria, migliorare i procedimenti di lavorazione, ridurre i costi, occorreva proprio che le cose si mettessero male, molto male. Soltanto dinanzi ai guai grossi, l'homo economicus sa affiorare e soverchiare l'homus vanus. Indottisi a concentrarsi per la nuova società, le cose non procedettero poi tanto male. Lo intuiamo dal tono meno preoccupato delle relazioni degli anni immediatamente seguenti, anche se per le esportazioni le rivoluzioni di alcuni stati del Centro d'America abbiano paralizzata la corrente d'affari felicemente colà avviata. Così si scrisse in una relazione del marzo del 1902. Più tardi capiterà anche alla Saffa di vedere addirittura troncata la corrente d'affari verso stati del Centro America. Non già dalle tuttora imperversanti e ricorrenti rivoluzioni di colà, bensì delle purtroppo imperversanti e ricorrenti virtù belliche dell'Homo sapiens. Non procedettero male, dovrei dire che procedettero assai bene, in virtù della felice realizzazione della concentrazione, ma anche dal fatto che proprio con la fine del secolo cominciò per l'Italia un periodo non breve di rigoglio dell'economia, il quale non poteva non ripercuotersi favorevolmente su un'industria creata e condotta con criteri economici e con larghezza di vedute nel campo sociale. Circa i criteri di conduzione, secondo i precetti di una sana economia aziendale, abbiamo sicura testimonianza dalle relazioni degli anni immediatamente successivi. Vengono chiusi stabilimenti dimostratisi irrimediabilmente passivi e incorporati altri di terzi, i quali comprendono che l'unione fa la forza. In quanto alla larghezza di vedute nel campo sociale, È motivo di soddisfazione ancora oggi poter rilevare che già nel bilancio del primo esercizio sociale figura un fondo di previdenza per gli impiegati e gli operai della società, costituito col generoso contributo di alcuni fondatori della società, e che esso provvide a vari casi disgraziati, sussidiando operai infermi o inabili al lavoro. Allora non esistevano provvidenze obbligatorie per i lavoratori. La legge sull'assicurazione per gli infortuni al lavoro è del 1904. Ma le più appariscenti realizzazioni di quegli anni a favore dei lavoratori, che possono giudicarsi addirittura anticipatrici di qualche lustro rispetto a quelle anche degli industriali più aperti alle esigenze del proletariato, furono la mensa per gli operai, l'asilo per i bimbi degli operai, la scuola elementare, sino ad arrivare all'elegante chiesetta di Ponte Nuovo di Magenta, più tardi, ma prima assai del 1911, impreziosita da una lunetta in marmo riproducente la Vergine col Bambino. Una piccola indiscrezione, tramandatosi di bocca in bocca. Sembra che quella lunetta abbia provocato una sfuriata del direttore generale di allora, perché venne a costare più dell'intera chiesetta. Scusate, ma non so dargli torto. Il giornale, Il Tempo, per la pubblicazione degli avvisi di convocazione dell'assemblea, già nel 1901 venne sostituito con La Lombardia, ma già nel 1903 il quotidiano prescelto porta la testata Il Sole, che anche oggi ben conosciamo. Bisogna giungere al 1904 per avere la conferma a stampa sui fascicoletti che riproducono le relazioni accompagnatrici del bilancio che la sede della società è in via Gabrio Casati al numero 1. Quei bei fascicoletti avevano, dati i tempi, una presentazione non preziosa, ma non trascurata. L'intestazione sfoggiavano caratteri vari e sino al 1909 erano inquadrate da una fine cornicetta, sostituita da una striscia di lutto nel 1909 per ricordare la scomparsa del promotore e fondatore delle Fabbriche Riunite di Fiammiferi, commendator Carlo Castiglioni, che venne commemorato con sincere e accurate parole che ancora oggi tutti pensano dovesse completamente meritarsi. Gli operai lo chiamarono El Sciur Carlo e si aspettavano, almeno quelli di Magenta, che l'ultima domenica di maggio che egli intervenisse alla loro festa per mettere in riffa o premio 5 lire dei propri portafogli a chi arrivasse all'estremità dell'unto albero della cuccagna, allungato oltre le sponde del ponte sul Naviglio fino a ricevere in tuffo i malaccorti. Ma buoni nuotatori. Si aspettarono da lui, e la ebbero, una banda musicale composta da operai musicofili diretti da un autentico maestro di musica, Angelini, impiegato contabile per guadagnarsi l'intero stipendio. Perché i magentini erano, e lo sono ancora, appassionati di musica ed ebbero persino il teatro inaugurato da Tamanio. Tempi semplici, paternalistici, dai taglietta, arricciamo pure il naso. Oggi siamo abituati a ben altro, oggi abbiamo la contestazione globale e la pancia non vuota. Il nostro Carlo Castiglioni non era un filosofo, non era un filantropo, era soprattutto un accorto uomo del suo tempo. Se non lo fosse stato, non avrebbe potuto essere al posto. Se non lo fosse stato, non avrebbe potuto essere al posto che gli era stato affidato. Ma ogni uomo è del proprio tempo, soltanto che alcuni vedono più lontano, altri il presente e meglio delle generalità dei propri simili. Egli doveva essere un uomo dotato di molta umanità e comprensione verso gli umili. Con il 1910 sparisce qualsiasi cornicetta sulla copertina del fascicolo del bilancio e direi che si imbruttisce. Il nuovo direttore generale è Giulio Luigi Mascarello, già segretario del suo predecessore, che con varie denominazioni sarà prima direttore generale, poi direttore connettore De Medici, poi ancora direttore generale, sempre insieme a De Medici, ma poi quest'ultimo, ritiratosi, ne sarà l'unico e infine sarà consigliere, direttore generale, e rimarrà all'esecutivo della società fino al 1929. Nel frattempo la società si trasferisce in via Durini 31, 1911-12, e nel 1927 in corso Venezia 8. Di questi fascicoletti, così spesso qui richiamati e a suo tempo composti per ben altri scopi che non quello di essere esaminati in funzione aneddotica, si possono trarre tante utili informazioni. Ad esempio, che l'inizio, ottobre 1911, della guerra italo-turca chiuse ai fiammiferi, e non solo a quelli, i mercati d'Oriente, sino agli ultimi due mesi del 1912. Ma che la succedutasi guerra balcanica non poté far risentire sensibile beneficio. Delle due relazioni consecutive che accennano alla guerra italo-turca è dato di constatare come essa fosse stata pensata, e lo fu anche dai governanti, come una crociera mare-terra di poche settimane. Invece, per il disappunto di più o meno grande di tutti, tranne forse del tarlo nazionalistico che ebbe larga pastura ai suoi appetiti, continuò per un intero anno. V'è persino qualcuno che dice che essa cessò soltanto nel 1931.